Eccoci qui!
Finalmente è venerdì! Finalmente venerdì!
Eccoci qui!
Eccoci, allora, questa sera abbiamo con noi Don Franco Manzi che ci parlerà dei discepoli di Emmaus dal Vangelo di Luca. Adesso però vediamo se Don Franco è già pronto, lo facciamo...
Sì, io pronto. Sono in linea.
Allora, buonasera Don Franco.
Buonasera.
Ben arrivato nei nostri microfoni, insomma, è un termine un po' sbagliato in italiano questo, però insomma, il senso lo dà.
Sì, è questo qui. Sono presente.
È presente, insomma. Allora, stasera vuole presentarci lei?
Sì, stasera vorrei parlarvi del brano a tutti noto dei discepoli di Emmaus.
Sì.
E vorrei affrontare questo brano attraverso tre interrogativi con cui appunto entrare in punta di piedi in questa pagina. Prima di tutto, che cosa ci testimonia Luca sulla verità di fede della risurrezione di Cristo? Secondo, come i due discepoli sono riusciti a entrare in contatto con il risorto, e da qui sorge un terzo interrogativo che poi è quello decisivo per noi che viviamo 2000 anni dopo quegli eventi: come possiamo fare anche noi un'esperienza analoga del risorto, un'esperienza simile a quella dei due discepoli in fuga verso Emmaus? Ecco, questa
Bene.
È la prospettiva.
Allora, benissimo. Tra l'altro nel terzo punto mi ero già preparata una domanda, vedi, già, proprio perché è un po' la domanda che ci facciamo tutti, no? Come possiamo riconoscerlo, insomma, come possiamo fare esperienza. Però, allora, diamo tempo, dividiamo queste tre pause. A lei la parola e come sempre ci dirà lei quando è il momento per mandare uno stacco musicale.
Va bene, innanzitutto un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Missione Francescana. Allora, nel Vangelo di Luca Gesù è quasi sempre in cammino e il suo cammino ha una meta ben precisa, che è Gerusalemme. Per quasi 10 capitoli nel Vangelo di Luca, dal capitolo 9, versetto 51, fino al 19 capitolo, versetto 46, Gesù è in cammino verso la città santa. Perché? Perché a Gerusalemme deve portare a termine, come dice lui stesso, il suo esodo da questo mondo al Padre, dopo aver annunciato il vero volto di Dio proprio nel cuore della spiritualità del suo popolo. E una volta glorificato, lì a Gerusalemme deve effondere il suo spirito sugli apostoli, così che da Gerusalemme testimonino questa bella notizia, questo Vangelo in tutta la Giudea e la Samaria fino ai confini della terra. Questo è il cammino di Gesù. Ebbene, anche i due protagonisti del nostro brano sono in cammino, ma stanno andando in direzione opposta a quella di Gesù. Non sono diretti verso Gerusalemme, ma verso Emmaus, un villaggio che distava circa 11 chilometri da Gerusalemme. Forse è per questo che non sono mai designati in questo brano con il titolo di discepoli. Luca inizia il racconto dicendo semplicemente due di loro. Questi due avevano smesso, infatti, di vivere da discepoli. Il loro cammino non era più una sequela quotidiana dietro Gesù. Vi ricordate quanto aveva detto Gesù? Se qualcuno vuol venire dietro a me, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. No, il loro cammino era in realtà una fuga lontano da Gesù, o meglio, lontano dalle sue spoglie mortali. Il loro cammino non era neppure una missione davanti a Gesù, come quando egli aveva inviato i 72 discepoli, appunto a due, davanti a sé, in ogni città e luogo dove stava per recarsi. I protagonisti del brano di stasera stavano camminando certo in due, ma non stavano andando in missione. Il loro cammino non era né dietro Gesù né davanti a Gesù, ma era semplicemente senza Gesù. Ed è proprio per questo, annota Luca, che i due erano tristi. Le spoglie di Gesù erano nel sepolcro di Gerusalemme, da cui loro stavano fuggendo disperati. Prima, a dire il vero, avevano sperato in lui. Noi speravamo, dicono, a quel viandante, ma ora non speravano più. Erano rimasti scandalizzati dalla morte di Gesù, perché, come sanciva la legge di Mosè, chi faceva un delitto tale da finire in croce era maledetto da Dio. Gesù dunque non poteva essere il profeta potente davanti a Dio, come dicono loro, su cui avevano scommesso la vita. Ma i due in quel momento non speravano più. Soprattutto perché ormai, come confidano sempre sconsolati allo sconosciuto che ha iniziato a camminare con loro, erano passati 3 giorni dalla morte di Gesù. E forse lo sapete, nel primo secolo d.C. circolava in ambito giudaico una leggenda che sembra trasparire anche da un'altra pagina, dalla pagina di Giovanni 11 sulla risurrezione di Lazzaro. Vi ricordate? Marta ricorda a Gesù che suo fratello Lazzaro ormai era morto da 4 giorni quando Gesù dice di togliere la pietra davanti a quel sepolcro. E stando a questa antica leggenda, dopo il decesso di una persona, la sua anima tentava per 3 giorni di rivitalizzare il cadavere, ma al quarto giorno se ne saliva al cielo. Quindi i discepoli avevano perso anche quell'esile filo di speranza. E lo dicono a quel viandante: sono passati 3 giorni da quando queste cose sono accadute, come dire, non c'è più niente da fare ormai. È vero, Cleopa dichiara anche che erano stati sconvolti da un fatto. Il sepolcro era stato trovato vuoto da alcune donne, ma in quella mentalità che oggi definiremmo maschilista, la testimonianza delle donne non valeva niente. Ma poi c'era stata anche la testimonianza di alcuni discepoli che dicevano la stessa cosa. Ma alla fin fine, che cosa inizia a suggerirci Luca, a suggerire a noi lettori, dipingendo, diciamo così, sapete che nella tradizione Luca è ritenuto essere un pittore. Ecco, cosa ci dice Luca dipingendo lo stato interiore dei due personaggi? È evidente, secondo me, che l'immagine del cammino che scandisce con insistenza tutta questa pagina, anzi che vi dicevo scandisce l'intero Vangelo, addirittura gli Atti degli Apostoli scritti sempre da Luca, l'immagine del cammino allude alla vita di Gesù, ma anche alla vita dei suoi discepoli. Ebbene, mi sembra che Luca ci inizi a dire, nella vita cristiana ci sono dei tratti in cui sembra proprio di camminare a vuoto, perché non si vede più Cristo né davanti a sé né dietro di sé, per cui immediatamente non hanno più senso certe parole come sequela di Gesù, missione per Gesù. Tutto diventa come in una pièce teatrale dello scrittore irlandese Samuel Beckett, Aspettando Godot. Anche in questa pièce tipica del teatro dell'assurdo, i protagonisti sono due, come nella pagina di Vangelo, e aspettano per giorni e giorni un certo signor Godot. Ma chi sia questo personaggio non si sa. E l'ultima battuta degli attori è un poco convinto: andiamo, ma come annota l'indicazione scenografica, nessuno dei due si muove. Ecco, secondo me ci sono dei periodi nella vita in cui pure cerchiamo di andare avanti, perché la vita continua, certo, ma in fondo non sappiamo dove stiamo andando, chi stiamo cercando, chi stiamo aspettando, per cui in realtà è come se stessimo fermi. E E infatti, appena Cleopa e il suo compagno di viaggio videro avvicinarsi quello sconosciuto, dice Luca, si fermarono. Ma in realtà era come se fossero già fermi. La tristezza, la perdita di speranza li aveva come paralizzati dal punto di vista spirituale. Riflettendo sul modo in cui Luca ci racconta questa scena, notiamo anzitutto però che noi lettori siamo avvantaggiati sui due personaggi. Perché? Perché l'Evangelista ci svela fin dall'inizio chi fosse quel viandante. Gesù in persona, dice Luca, si avvicinò e camminava con loro. Quante volte nei tratti oscuri della vita ci viene da pensare, magari leggendo il Vangelo, una pagina come questa, ah, se fossimo vissuti ai tempi di Gesù, se avessimo visto i suoi miracoli così straordinari, subito avremmo lasciato tutto e l'avremmo seguito. Oppure, se io fossi stato là e avessi visto Gesù risorto camminare di fianco a me, immediatamente l'avrei riconosciuto. L'Evangelista Luca, qui come altrove, è come invece se ci mettesse in guardia: se pensate così, siete un po' ingenui. Non era così semplice come sembra. Per questo l'Evangelista avvantaggia noi lettori, svelandoci subito che quel viandante era proprio Gesù. Come a dirci: guardate che quei due erano proprio come voi in certe situazioni brutte della vita. Quindi osserva bene cosa fecero loro per superare la crisi di fede e cerca anche tu di fare altrettanto se ti capita di non sentire, di non percepire più il Signore. Vedete allora che il problema, sembra dirci Luca, non era che Gesù fosse assente, come a voi sembra certe volte. Gesù era proprio lì, era proprio lui vicino a loro, ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Ricordatevi di questo quando vi verrà da dubitare ancora dell'esistenza del Signore, del fatto che Lui sia vivo, della sua vicinanza provvidente. Lo dico in un altro modo: rivelandoci qualcosa in più di Gesù rispetto a quello che potevano immaginare i due protagonisti della vicenda, l'Evangelista ha chiaramente un intento pedagogico. Vuole, come del resto ha dichiarato all'inizio del Vangelo, aiutarci a renderci conto della solidità degli insegnamenti di fede che anche noi, come Teofilo, a cui è destinato questo Vangelo, abbiamo ricevuto. Forse allora non è un caso, secondo me almeno, che l'Evangelista non ricordi nulla dell'identità dei due protagonisti di questa pagina. Menziona il nome di uno, Cleopa, dell'altro non dice neanche il nome. Sembra così invitare a rispecchiarci in Cleopa e più ancora nel compagno di viaggio che è senza nome. Sei tu quello lì. Ciascuno di noi può prendere il loro posto cercando di rispondere all'interrogativo che emerge dal brano. Ma come possiamo allora riconoscere il Signore se ormai Lui vive in un'altra dimensione rispetto alla nostra? Come renderci conto della sua vicinanza se i nostri sensi non riescono a percepirlo? Ma questo precisamente è parte essenziale della verità di fede attestata dall'Evangelista Luca e dagli altri evangelisti. Gli evangelisti, insomma, hanno cercato di far emergere questa verità di fede insistendo sull'esperienza dei discepoli, che non riconoscevano subito il risorto. E la verità di fede, che così viene messa bene in rilievo, è questa: risuscitando Gesù dai morti, Dio Padre gli ha concesso di entrare nel suo stesso modo di vivere. Vive, dicevano, nella gloria di Dio. Per cui Gesù non è più soggetto come noi alle leggi dello spazio, del tempo, a cui pure si era soggettato quando si è fatto uomo. Questo spiega perché i suoi discepoli non lo vedessero se non a condizione che Gesù prendesse l'iniziativa di farsi percepire da loro. E anche quando il risorto prendeva questa iniziativa, i suoi, proprio come i due discepoli di Emmaus, non lo riconoscevano subito. Certo, il risorto era lo stesso individuo di prima, aveva le cicatrici della crocifissione, cercava di riniziare con i suoi discepoli le stesse relazioni di amicizia di prima, li chiamava per nome, mangiava con loro, si faceva toccare, eppure risorgere. Non fu per lui tornare alla vita di prima. Ormai Gesù è il vivente, come annunciano i due angeli alle donne che si erano recate al sepolcro. Perché cercate tra i morti colui che è vivente? In greco to zonta. E questo participio presente in greco suggerisce che ormai Gesù vive per sempre. Cioè, a differenza di altre persone che pure lui aveva riportato miracolosamente in vita, ricordate Lazzaro, ricordate il figlio della vedova di Nain, per Gesù risorto non ci sarà più la morte. Non solo, ma il risorto compariva e scompariva quando, dove, come voleva lui, come attesta proprio l'inizio e la fine del nostro brano. Entrava in luoghi chiusi come il cenacolo, nel giro di poche ore era in luoghi differenti, Emmaus, Gerusalemme. Ed è proprio questa continuità personale, è lui, è lo stesso individuo, nella discontinuità di condizioni di vita, vive in un'altra dimensione di vita. Che spiega appunto perché i discepoli che per anni avevano vissuto con lui, condividendo tutto, vedendolo risorto, non lo riconoscevano subito. La seconda osservazione importante riguarda, secondo me, la libertà del Signore risorto, il quale può farsi vivo ancora oggi quando, come e dove vuole lui. Talvolta pretenderemmo che lui intervenisse come vorremmo noi, senza tener conto però di questa sua libertà. Ma se è vero che vivendo nella gloria di Dio, Cristo ha la possibilità di entrare in contatto con ogni uomo, con ogni donna, di ogni luogo, di ogni tempo, è altrettanto vero, ci dice il Vangelo, che sa lui quando e come convenga farlo. Per la nostra salvezza, per il nostro bene, non sta a noi deciderlo. Le nostre invocazioni non devono, insomma, le nostre preghiere non devono tramutarsi in pretese nei suoi confronti, altrimenti sono proprio queste pretese, devi farti vivo, devi farmi questa grazia, a impedirci di riconoscerlo nella modalità che lui sceglie per salvarci. Mi viene in mente un libro che ho letto, Memorie di una ragazza per bene, della scrittrice atea francese Simone de Beauvoir, la compagna di Jean-Paul Sartre. Lei ci racconta come nel periodo dell'adolescenza ha perso la fede e scrive: Non negai Dio per sbarazzarmi di qualcuno che mi scomodava. Al contrario, mi accorsi che egli non interveniva più nella mia vita e conclusi che aveva cessato di esistere per me. Probabilmente certe nostre attese sul dover intervenire di Gesù risorto nella nostra vita vanno convertite, altrimenti diventano pretese. Certi nostri pregiudizi sul Signore, quasi che egli amasse rimaner barricato nella torre d'avorio del suo cielo, ecco, questi pregiudizi vanno superati proprio alla luce della rivelazione di questo Vangelo sulla prossimità trascendente, sulla vicinanza trascendente di Gesù risorto. E in effetti, e chiudo questo primo momento di riflessione. Qual era il pregiudizio che albergava nel cuore di Cleopa e del suo amico, ancor prima della crocifissione di Gesù? Noi speravamo, confessano a quello sconosciuto, che Gesù fosse colui che avrebbe liberato Israele. Ecco cosa attendevano. In un periodo di oppressione dei Romani, loro, come tanta gente in Israele, aspettavano un liberatore politico. E a partire da questo loro fraintendimento, continuavano anche in quel momento a far memoria della missione di Gesù, appunto, anche dopo il suo totale fallimento. Prima Gesù era sembrato loro come il profeta potente in opere, in parole, davanti a Dio, a tutto il popolo che da secoli si attendeva in Israele. Ma purtroppo, alla resa dei conti, lì a Gerusalemme, Gesù non si era dimostrato tale. Giunto a Gerusalemme, era stato soppresso sulla croce, il supplizio dei maledetti da Dio, altro che profeta potente davanti a Dio, a tutto il popolo. Ma quella tentazione di inquadrare Gesù nello schema messianico del profeta potente di un Dio onnipotente, sempre pronto a soccorrerci come con una bacchetta magica ogni volta che lo vogliamo, quella tentazione fu la tentazione dei due discepoli di Emmaus, è la tentazione molto probabilmente anche nostra in certe stagioni brutte della vita. Ma perché? Perché più radicalmente è stata la stessa tentazione di Cristo, dall'inizio alla fine della sua missione. All'inizio il diavolo lo condusse a Gerusalemme, lo pose sul pinnacolo del tempio e gli disse: "Se tu sei figlio di Dio, gettati giù". Il diavolo, tornato sotto la croce, farà dire agli avversari di Cristo: ha salvato altri, salvi se stesso, se lui è il Cristo di Dio, cioè il Messia di Dio, l'eletto. Ma appunto, la tentazione di Cristo corrisponde alla tentazione dei discepoli di allora e dei discepoli di oggi. Se l'uomo brama vedere un Dio che con tutta la sua onnipotenza gli risolva ogni problema, perché non agire da profeta potente di questo Dio? E invece la logica di Dio è stata sempre un'altra, perché Dio non vuole essere temuto da schiavi, ma amato da figli. Perciò, se non superiamo questa equivoca concezione di Gesù come profeta potente, prima o poi anche noi vedremo soccombere la nostra fede o andare in crisi la nostra fede sotto il peso dello scandalo della croce. Sono passati 3 giorni, dicono i due discepoli, e Gesù non torna. È finito tutto. Mettiamoci una bella pietra, non pensiamoci più. Riflettiamo un po' se anche nella nostra vita, qualche volta almeno nelle stagioni crocifiggenti, non sorge nel nostro cuore questa tentazione.
Allora adesso continuiamo con Don Franco, tocchiamo il secondo punto, i discepoli che hanno questo contatto col risorto, giusto?
Sì. Riprendiamo questo discorso dietro anche noi, un po' dietro questi due discepoli, che a questo punto fanno un rapido resoconto a questo viandante di quanto Luca, a dire il vero, ha già raccontato nella pagina precedente, nel senso che dicono alcune donne delle nostre si sono recate, alcune donne delle nostre si sono recate al mattino alla tomba e non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto. E mi chiedo, ma perché Luca tiene a inserire qui questa notizia se ha già messo al corrente noi lettori di tutto questo nella pagina prima? Secondo me questa ripetizione, apparentemente piuttosto inutile, ci fa sospettare che Luca voglia ribadire qui quel prezioso insegnamento di cui vi parlavo prima, cioè noi possiamo pure cercare di vedere il Signore o perlomeno qualche suo segno, anzi dobbiamo farlo se amiamo veramente il Signore, però da soli non siamo capaci di percepirlo. Per percepirlo è necessario che sia Lui, il risorto, a farsi percepire. E difatti Luca riprende qui un'espressione molto antica che già utilizzava il suo maestro, l'apostolo Paolo. Usa il verbo in greco ofze, che in greco è un aoristo medio passivo. Di solito lo si traduce apparve, ma non va bene perché richiama l'idea mitica dei fantasmi. In realtà ofze si dovrebbe tradurre si fece vedere. Quindi la prima condizione per vedere il risorto è che egli liberamente prenda l'iniziativa di farsi vedere e che egli liberamente prenda l'iniziativa di farsi percepire dai nostri sensi. Qui più che mai vale il suo avvertimento dell'ultima cena: senza di me non potete far nulla. Ma chi rimane in me e io in lui porta molto frutto. Attenti però, non si tratta di una capricciosa arbitrarietà da parte di Gesù. Mi faccio vedere a chi voglio, a te sì, a te no. Al contrario, si tratta della provvidenza di Gesù che crea discretamente tutte le condizioni più opportune perché la risposta di noi discepoli sia totalmente libera. Come Gesù, voglio dire, non scese miracolosamente dalla croce per salvare, per salvaguardare la libertà della nostra adesione di fede, così neppure adesso da risorto si impone ai nostri sensi. Ma per vedere il risorto non basta che lui abbia preso l'iniziativa di manifestarsi a noi, occorre anche un'altra condizione sul nostro versante. Vale a dire che ci sia in noi un atteggiamento di fede, perlomeno una fede incipiente. Questa apertura fiduciale nei confronti di Cristo può essere rintracciata anche nei due discepoli, anche se ormai era ridotta come a una fiammella fumigante, eppure risorto non la spense, anzi riuscì piano piano ad alimentarla. Voglio dire, lo scandalo della croce non aveva soppresso in quei due né la memoria del cammino di sequela che aveva fatto dietro Gesù. Non sai, dicono, ciò che è accaduto a Gerusalemme, ma non aveva soppresso neanche una certa disponibilità a cercare ancora qualcosa, anche se non sapevano bene che cosa. E difatti, nel momento in cui quello sconosciuto si avvicinò a loro, i due, dice Luca, stavano conversando e discutendo insieme, ma in greco c'è scritto più letteralmente, stavano conversando e cercando insieme. Ed è così che la loro inquieta ricerca fu intercettata da Gesù, che da risorto, ancor più di prima, continua sempre a cercare e a salvare ciò che era perduto. Ma per rimetterli sulla strada della salvezza, sulla via, cioè nella fede, Gesù doveva cercare prima di tutto di aprire loro gli occhi, doveva convertire il loro sguardo su di lui. Perché? Perché se avessero continuato a cercare il profeta potente di un Dio onnipotente, non ce l'avrebbero fatta a riconoscerlo. Il ricordo traumatico della sua morte in croce lo avrebbe impedito loro. Per riconoscere il crocifisso risorto, i due discepoli dovevano lasciar convertire le loro attese su di lui ancora umane, troppo umane. La loro fede, ancora immatura, doveva crescere ancora. E a questo scopo non era sufficiente sapere tante informazioni su Gesù. Certo, i due sapevano tante cose su Gesù e subito si stupirono dell'ignoranza di quello straniero. Solo tu sei così forestiero a Gerusalemme, non sai ciò che vi è accaduto in questi giorni? Ma come spesso avviene nei Vangeli, questo sapere meramente nozionistico a riguardo di Gesù può portare a pregiudizi orgogliosi, a tal punto da costituire una specie di schermo opaco sugli occhi del cuore. E Gesù stesso ne era consapevole. Vi ricordate quando pregava dicendo: "Ti rendo lode, Padre, perché hai nascosto queste cose ai sapienti, ai dotti e le hai rivelate ai piccoli." Ecco, così avvenne che quei due discepoli, che si illudevano di sapere tutto di Gesù, in realtà ne stavano ignorando il mistero. E invece quel forestiero, che noi sappiamo che era Gesù, che pareva così ignorante in materia a quei due, rivelò loro il modo per superare lo scandalo della croce. Non senza che la loro supponenza iniziale, solo tu sei così forestiero a Gerusalemme, fosse comunque messa a tacere, stolti e lenti di cuore a credere. Ma forse questo richiamo questa sera vale anche per noi. Per percepire il risorto nella nostra vita non bastano certi tipi di sapere, come il sapere nozionistico di chissà tante cose di chiesa, o il sapere razionalistico di chi vuole sempre avere delle prove chiare, distinte, persino da Gesù Cristo. Occorre piuttosto quel tipo particolare di sapere che è il sapere dell'amore, quel sapere che faceva dire a Sant'Agostino: "Credo per comprendere e comprendo per credere." Cioè un sapere che, continuando a fidarsi del Signore, che piano piano si manifesta, comprende sempre meglio, anche dal punto di vista intellettuale, il mistero della vita con Gesù. Ma questo sapere di una fede tesa a conoscere sempre di più il Signore, per amarlo sempre di più, non è mai una semplice conquista. Il Vangelo ci sta dicendo stasera che questo sapere della fede si fonda continuamente sulla grazia di Dio, si fonda continuamente sull'iniziativa preveniente, sulla provvidenza del Signore. Lo si vede bene in questo brano. Non solo il Signore si è fatto prossimo ai due discepoli, senza giudicare il loro tentativo di fuggire via dalla tomba, ma li ha aiutati a superare la crisi, a maturare nella fede. Come? In due modi: per mezzo di un'interpretazione della Sacra Scrittura riferita a lui, un'interpretazione cristocentrica della Bibbia, e attraverso il segno della frazione del pane. Stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti, dice Gesù a quei due: "Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria." Ecco, e cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiego loro, dice Luca, in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Ecco come i cristiani, ecco come noi dobbiamo leggere la Sacra Scrittura. Non basta leggerla da ebrei. Noi dobbiamo amare il popolo di Israele, ma non basta leggere la Bibbia da ebrei, cioè dall'inizio alla fine, quasi che Gesù fosse uno dei tanti profeti di Dio perseguitati dal suo stesso popolo. Occorre leggere la Bibbia da cristiani, cioè a partire dalla sua fine. Cioè dalla morte e dalla risurrezione di Cristo. Perché? Perché Cristo è anche il fine di tutta la rivelazione di Dio nella Bibbia. Voglio dire, verso la vita, la morte, la risurrezione di Cristo, lo Spirito di Dio, quando ispirava la legge, i profeti, gli altri libri dell'Antico Testamento, li ispirava, lì puntava lo Spirito di Dio. Il suo fine era preparare il popolo di Israele e tutti gli altri che avrebbero letto la Bibbia ad accogliere la rivelazione ultima, la rivelazione definitiva offertaci dal Figlio di Dio. Se quindi i discepoli di Gesù impareranno, sembra dirci Luca, a leggere la Sacra Scrittura in maniera cristocentrica, cioè a partire da Cristo, comprenderanno il senso salvifico della vita di Gesù, ma soprattutto della morte e della risurrezione di Gesù. In che senso? E nel senso che, essendo eventi la morte e la risurrezione di Gesù, essendo eventi che sono capitati una volta sola nella storia, come li si potrebbe comprendere senza una pedagogia di Dio? Ebbene, nell'Antico Testamento lo Spirito di Dio ci ha offerto questa pedagogia, ci ha offerto come l'alfabeto, la grammatica per comprendere la poesia del tutto singolare della vita di Gesù. Per questo il risorto a quei due in fuga verso Emmaus, cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Purtroppo Luca non ci dice i contenuti di questo insegnamento di Gesù, però ciò che conta è che ci riveli il principio fondamentale per interpretare da cristiani la Bibbia. Cogliere nell'Antico Testamento, questo è il principio, le categorie, le espressioni, i modi di dire, le figure, i personaggi, le istituzioni che lo Spirito di Dio ha misteriosamente suggerito per illuminare il mistero di Gesù, per illuminare la rivelazione singolare che il Figlio di Dio ci ha dato di Dio. Solo così si intuisce il motivo per cui, come dice Gesù a quei due, bisognava che il Cristo, il Messia, patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria. Perché bisognava? Perché era necessario? Non perché esisteva un destino ineluttabile di morte che doveva realizzarsi in Gesù. Un destino che era già nascosto in qualche pagina dell'Antico Testamento. No, non per questo, ma perché nella storia della salvezza, così come è testimoniata nell'Antico Testamento, già lo Spirito Santo aveva rivelato il desiderio di Dio di donare la comunione eterna con lui ad ogni uomo attraverso suo figlio Gesù. Ed è proprio per fare questa volontà salvifica universale del Padre, che il Figlio di Dio si è fatto uomo in Gesù. È proprio per rivelare il vero volto di Dio, un Dio sempre e soltanto buono, che Gesù ha accettato di morire in croce e per questo è stato risuscitato dal Padre. In questo senso, Gesù dice a quei due, bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria. Voglio dire, se di fronte alla possibilità della croce Gesù fosse fuggito dal Getsemani, non avrebbe rivelato agli uomini che Dio li ama, anche se sono peccatori e lo rifiutano. Questa logica dell'amore senza condizioni di Dio già si intravede nell'Antico Testamento, ma si chiarisce quando si legge tutto l'Antico Testamento in riferimento a Gesù, proprio come Gesù insegna a quei due discepoli di Emmaus. Non solo, ma questa pagina di Vangelo non ci insegna semplicemente a leggere in modo cristocentrico l'Antico Testamento, ma ci invita soprattutto a leggere il Vangelo stesso. Perché, come dicevo prima, è vero che noi lettori del Vangelo siamo avvantaggiati su due discepoli di Emmaus. Perché? Perché l'Evangelista, fin dall'inizio, ci ha rivelato l'identità di quello sconosciuto che si avvicinò a loro. Era Gesù in persona. Ma è altrettanto vero che attraverso la maturazione di fede di quei due, il nostro sapere è chiamato piano piano a diventare un sapere credente, un sapere credente da mettere in gioco nei momenti in cui noi stessi non ci accorgiamo della vicinanza provvidente del Signore, come capitò a quei due. Ma questo processo di identificazione di noi stessi nei discepoli vale per ogni pagina dei Vangeli, perché tutte le pagine dei Vangeli ci narrano sì di Gesù, ma ci testimoniano anche di come i discepoli hanno accolto il Signore Gesù nella loro vita, di come sono maturati loro nella loro fede, di come sono entrati anche in crisi, di come hanno peccato, di come si sono convertiti, di come hanno tradito, rinnegato Gesù e di come sono stati perdonati da Lui. E tutto questo è parola di Dio per noi oggi. Per questo i quattro Vangeli sono canonici. Sapete che canone in greco significa misura. Nei Vangeli, cioè ogni generazione cristiana, cioè anche noi, trova la misura per verificare, purificare, far maturare la propria fede in Cristo. Ma i due discepoli di Emmaus sono stati aiutati da Risorto a riconoscerlo anche in un altro modo, soprattutto in un altro modo, non solo con una lettura della Bibbia in riferimento a lui, ma anche con il gesto della frazione del pane. Da questo punto di vista, come dichiara Luca, fin dall'inizio del suo Vangelo, ha fatto ricerche accurate su tutti gli episodi del Vangelo e quindi anche su quell'incontro dei due discepoli con il risorto, però non si è fermato a quello che gli raccontavano i testimoni oculari. Ci ha messo anche del suo, diciamo così. E in particolare, senza mettere in dubbio l'attendibilità storica della testimonianza di Luca in questo brano, tanti biblisti sono d'accordo nel dire che nel modo di raccontare questo incontro con il risorto, il tentativo di Luca è stato quello di alludere all'Eucaristia che già si celebrava nelle comunità cristiane per le quali Luca scrive il Vangelo. Fin dall'inizio, fin dall'indicazione cronologica iniziale, quello stesso giorno si può cogliere l'intento dell'Evangelista. Fondare la celebrazione della messa domenicale direttamente sulla Pasqua di Cristo. Più precisamente ancora, Luca narra questo incontro con il risorto rispecchiando le due parti essenziali della celebrazione eucaristica, cioè la liturgia della parola, il risorto che spiega ai due discepoli le scritture e la liturgia eucaristica. Prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò, lo diede loro. Ora, non è che Risorto ha ripetuto in quel momento l'ultima cena, tant'è vero che non dice la formula eucaristica. L'ultima cena è avvenuta una volta per sempre, non si ripete. Ma anche noi, con i due discepoli, ci accorgiamo subito dell'eco del racconto dell'ultima cena, che molto probabilmente era già ripetuta nelle comunità di Luca, quando celebravano l'Eucaristia il primo giorno della settimana, cioè alla domenica sera. Quindi la liturgia vissuta dalla comunità di Luca spinge Luca a riplasmare il racconto di Emmaus. Insomma, questo brano di Luca ci lascia intendere che ogni volta che celebriamo l'Eucaristia è il risorto che si avvicina nel nostro cammino di vita per associarci a sé, per far memoria della sua passione e della sua morte. E lo si intuisce bene anche da un altro particolare di questo racconto. Luca dice: quando i due discepoli furono vicini al villaggio dove erano diretti, Gesù fece come se dovesse andare più lontano. Ma i due insistettero: resta con noi perché si fa sera e il giorno ormai è al tramonto. Forse nelle comunità cristiane di Luca l'Eucaristia veniva celebrata al tramonto, nel primo giorno della settimana, la domenica. E allora ecco la preghiera: resta con noi, Signore. Nel Vangelo di Giovanni, questo restare con Gesù allude alla comunione eucaristica, così qui in Luca. Ma aggiungerei e concludo: questa preghiera si dischiude immediatamente alla carità, cioè all'ospitalità concretamente offerta al prossimo, a quello straniero in concreto, perché anche nel prossimo, nello straniero, nel bisognoso, nel piccolo, è presente misteriosamente il Signore risorto. Chi accoglierà questo bambino nel mio nome, dice Gesù in un'altra occasione, accoglie me. In sintesi, e concludo questa mia spiegazione di questa bellissima pagina di Vangelo: configurando questo racconto all'interno di una cornice eucaristica, Luca vuole dire anche a noi stasera che il luogo privilegiato per riconoscere la presenza del crocifisso risorto è la celebrazione dell'Eucaristia. Là dove è risorto, all'interno di una comunità cristiana che prega, fa memoria della sua passione, la illumina con la Sacra Scrittura, allo spezzare del pane si lascia riconoscere come il vivente che alimenta i gesti di carità dei discepoli e li manda in missione. Tant'è vero che, nonostante l'ora tarda, i due discepoli tornano a Gerusalemme con gioia, non più tristi, ma con gioia, per dire a tutti gli altri: abbiamo incontrato il risorto. Meditiamo su questa scena che sicuramente fa ardere anche il nostro cuore stasera.
Ecco, allora continuiamo con Don Franco. E il
Sì.
terzo punto era appunto come possiamo fare l'esperienza anche noi, cioè è un po' la cosa che ci domandiamo, no? Un po' tutti quanti. Anche noi tante volte, come ha detto lei prima, non lo riconosciamo o abbiamo paura di riconoscerlo in modo sbagliato, almeno questo è un po' il mio dubbio che mi viene ogni tanto. A lei la parola.
Sì, a me sembra che l'Evangelista Luca stasera, riplasmando anche questo incontro, sia pure fondato sulle sue ricerche che aveva fatto per stendere il Vangelo, ci dia un'indicazione, anche un suggerimento, perché tale è, di riconoscere il Signore soprattutto nella sua parola e in maniera del tutto particolare nell'Eucaristia,
Certo.
dove lui stesso è il vivente che si rende presente. Quindi questo lo dice la tradizione della riflessione teologica della Chiesa. Il sacerdote di per sé agisce in quel momento in persona Christi, si dice, non nel senso che lui è un piccolo Gesù Cristo. Ecco, non bisogna intendere queste espressioni, agire in persona Christi, oppure sacerdote alter Christus, nel senso che lui è un altro Gesù Cristo. No, nel senso che lui è del tutto strumentale nelle mani di Gesù Cristo. È Gesù Cristo che attraverso il sacerdote, all'interno di una comunità che prega, fa memoria della sua passione, morte e risurrezione, la illumina con le sacre scritture, ispirate dallo Spirito Santo, proprio per far brillare questo diamante, diciamo, le sfaccettature di questo diamante che è la vita, morte e risurrezione di Cristo, e poi si lascia assimilare nel pane e nel vino, in questi segni eucaristici, da tutti i credenti che partecipano all'Eucaristia, ma in realtà è lui che li assimila a sé, li rende appunto suo corpo. Così li manda in missione, quindi l'Eucaristia diventa il luogo dove si attinge l'amore che poi si annuncia agli altri in concreto attraverso gesti di carità, appunto i due discepoli che
Certo.
ospitano questo viandante forestiero e attraverso gesti di vera e propria missione. I due che erano in fuga da Gerusalemme dopo lo scandalo del maestro crocifisso e tornano invece a Gerusalemme. Perché? Perché lì c'è la comunità cristiana a cui annunciare quello che hanno incontrato. Quindi non gli basta parlare tra di loro, testimoniarsi tra loro ciò che hanno sentito ardere in cuore, hanno bisogno di dirlo anche agli altri. Ecco, il Concilio Vaticano II, e concludo questa risposta, il Concilio Vaticano II ha riscoperto quanto ci viene trasmesso dal Vangelo nella tradizione vivente della Chiesa, dove si incontra oggi, dove possiamo anche noi, discepoli di seconda mano, come diceva Søren Kierkegaard, dove possiamo incontrare Gesù risorto? Nell'Eucaristia, nei sacramenti più in genere, soprattutto, diciamo così, attraverso la lettura ecclesiale della sua parola nella Sacra Scrittura e poi nei gesti di carità, nei gesti di bontà all'interno della Chiesa, ma anche al suo esterno.
Sono sempre queste tre unioni, vero, quello che ci portano al
Eh sì.
Signore. È
Sì,
sempre.
poi il Signore, attraverso il suo spirito, ha mille altri
Sì,
modi per farsi presente nel nostro cuore, però diciamo così, le vie principali, questa vera e propria autostrada che è la Chiesa, ecco, verso il Signore ci mette di fronte questi tre strumenti, queste tre vie principali, sacramenti, parola
parola
di
di Dio,
Dio, carità.
carità. La carità è proprio veramente sempre una cosa molto importante, come conclusione, no? Come posso dire, quello che ci dà proprio il senso che abbiamo capito quello che il Signore ci ha chiesto. Se non abbiamo la carità, vuol dire che non abbiamo capito niente, penso.
Sì,
Che è sempre un
no,
po'.
questa è
Io
proprio
uso termini proprio semplici,
un'intuizione bellissima che riprende l'inno alla carità
Carità.
di San Paolo, cioè San Paolo di fronte a una comunità cristiana come quella di Corinto che ambiva tanti doni carismatici, così lui dice se non avessimo la carità, tutti questi doni, tutte queste esperienze, la mia stessa vita, dice Paolo, la vostra esperienza di fede sarebbe tutto vano. Con la carità invece tutto diventa una via verso la comunione con Gesù Cristo. Quindi lei ha detto la cosa essenziale stasera per la vita cristiana. La carità è il criterio ultimo della nostra vita.
Tra l'altro io la ringrazio perché ci ha dato proprio anche una spiegazione bellissima sul fatto di non riconoscerlo, perché noi ci siamo probabilmente creati un'idea di Gesù che non è la sua. Ecco perché anche non lo ricordo. Al di là del discorso che diceva del nuovo da risorto, aveva appunto un'espressione, non so come dire, come termine nuovo, però è proprio anche il discorso che ci creiamo a volte un'idea che non è quella giusta e quindi lo interpretiamo male, non lo riconosciamo.
Eh sì, dobbiamo lasciare con umiltà che lui stesso riplasmi le nostre attese di lui, i nostri desideri di lui, cioè passare da uno sguardo umano, troppo umano certe volte, che esprimiamo poi in alcune preghiere un po' troppo, come dire, quasi superstiziose, direi così, a lasciare a lui il primato che lui effettivamente ha, sia lui il protagonista della nostra vita. Ecco, nella nostra preghiera, lasciarci educare da lui significa: Signore, anche in questa situazione di bisogno, sia fatta la tua volontà, nel senso, non nel senso del fatalismo, ma
Certo,
nel senso, io
nell'accettazione.
credo che quello che tu hai in mente per me sia la via della salvezza per me. E dunque io ho questo bisogno, te lo dico, te lo dichiaro, come tu stesso hai fatto con il Padre nel Getsemani. Padre, allontana da me questo calice. Anch'io ti metto davanti le mie necessità, le mie esigenze, però nella modalità credente di chi dice: Signore, se questa cosa che ti sto chiedendo è secondo la tua volontà, cioè è salvifica per me, per i miei cari, per la Chiesa, esaudiscimi. Se tu che mi conosci meglio di me, prevedi che quanto ti sto chiedendo non è salvifico, lascia perdere, fai finta che non ti ho chiesto niente. Ecco, che le nostre attese di lui non diventino pretese, ma diventino un anelito alla sua volontà che ci salva.
Ecco, poi le dico anche questa cosa che mi è sempre piaciuto di questo brano del Vangelo, questo discorso non ci ardeva il nostro cuore mentre lui parlava, perché è proprio così, no? Quando il Signore, quando pensiamo di essere in contatto col Signore, c'è proprio questo senso di calore nel cuore, no? Quando si leggono le scritture, quando si legge. Quindi forse questo anche è un segnale anche per noi, no? Se
Sì,
siamo
sì.
in
Sì,
vicinanza con Gesù, insomma, questa
questo
specie
ardere del
del
cuore che
cuore.
poi anche tanti santi ci hanno testimoniato, questo ardere del cuore che noi talvolta sentiamo, anche se non siamo capaci fino in fondo di esprimere agli altri, anche se vogliamo. Ecco, questo ardere del cuore poi non è altro che lo Spirito Santo
Certo.
che Gesù ci continua a donarci nel Veni Creator Spiritus. Noi diciamo ignis carita, il fuoco di carità, ignis caritatis, no? Ecco, lo Spirito Santo che ci viene donato dal Signore entra nel nostro cuore e lo conforma, lo riplasma a immagine e somiglianza di Gesù. Questa è l'esperienza, diciamo così, che lo Spirito Santo ci fa
Ci
fare
regala.
quando con umiltà ci apriamo a
Certo.
Lui.
Il tempo a nostra disposizione è terminato, mi spiace perché
Certo.
vorremmo continuare. Volevo dire a lei e ai nostri ascoltatori che noi abbiamo messo su il sito di Radio Missione Francescana, andando sul podcast e cliccando sulla nostra trasmissione che si chiama Eccoci qui, tutte le volte, scusi, non riesco a girare. Vai Daniele, scusami.
Devi andare sul sito
Sì.
www.rmf.it, cliccare su programmi e alla voce Eccoci qui.
Ok, di questo l'ho detto.
Bellissimo, dai.
Abbiamo
così
messo le sue,
c'è la possibilità,
esatto, per gli ascoltatori,
ascoltatori
che magari in questo orario non hanno la possibilità di sentirci, di poter risentire tutte le cose, che tutti gli insegnamenti che ci sta donando. Quindi volevamo ringraziare,
grazie,
ulteriormente.
Grazie a voi, grazie a voi.
Allora, grazie Don Franco per la sua disponibilità.
Auguro a voi buonanotte, buon cammino, e a tutti gli ascoltatori in questo momento che il Signore ci faccia fare davvero questa esperienza del calore del cuore.
Sì, speriamo veramente.
Sì.
Va bene, grazie anche a tutti i nostri ascoltatori, grazie a Ilaria e Daniele che sono stati con noi. Un abbraccio, una buonanotte a tutti quanti.
Buonanotte. No?
Buonanotte.
Nel nostro cuore Gesù.